102.5.
Ecco, è carico Massimo Giletti, buongiorno, venerdì 16 di maggio, questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. È arrivato sul nostro radiotrack al Foro Italico di Roma, dove proseguono gli internazionali d'Italia, ha detto: è stata una notte difficile.
È stata una notte difficile perché Barbara Sala non mi chiama più, ho sofferto, e quindi sto soffrendo l'assenza delle chiamate a cui ero abituato.
Ma cosa dici?
Di qualcuno,
ma no,
di
ma
Sala.
Poi mia mamma ci crede, ma no, ti prego.
Ma ti chiama a che ora di solito?
Ah, Barbara di sempre mi chiamava
alle 3, alle 4,
no, a mezzanotte.
Ma che mezzanotte, che mi sveglio alle 4 per venire a lavorare, su, sono una donna seria, no. Buongiorno.
A me non dici così, però vabbè, si vede che mi tieni all'oscuro.
Buongiorno Massimo Giletti.
No, in realtà è Paolo Bonolis che ha tentato di traviarmi ieri sera.
Oh, sì?
Sì, sì, ma io sono sempre ligio alla mia vita, quindi ho fatto la mia strada.
No, perché abbiamo visto, ci sono delle foto che girano di te, ma lasciamo perdere.
State facendo gossip e a me questa cosa no, non va, no. Perché questa è una trasmissione giornalistica.
Ma quale?
Questa.
Ma no, dai, ma siamo un po' comici, no? Siamo un po' comici. Stamattina abbiamo detto, iniziamo così dando delle un po' di ironia, un po' di serenità dopo la serata di ieri sera, che io poi ho provato a chiamare il nostro amico Santarelli, l'ingegnere era a letto,
e per forza poi deve venire a fare non stop news alle 6 del mattino,
perché io faccio vita monacale, non come te che sei in giro per certi salotti,
ma che
romani.
Salotti, il circolino. Sono venuto a vedere il gintonino, sono venuto a vedere Sinner, la gintoneria del Foro Italico, Sinner, dai, e poi mi sono fermato a vedere le due atlete cinese e francese, Coco Gauff, e ha fatto notte, poi dopo siamo andati ovviamente nel letto. Senza la telefonata nel letto mio,
a dormire,
certo, senza la telefonata di Barbara, però questo mi ha deluso, mi mancano le telefonate.
Va bene, allora torniamo nei granghi, perché la puntata di oggi, tra poco un grande ospite, grande giornalista, è dedicata alle parole del tuo amico Massimo, il ministro della cultura Giuli, che tu frequenti.
Ma soprattutto che tu capisci quando parla.
Io ho un traduttore che vale per tutti, quindi varrà anche per Giuli, però... ti racconto che io Giuli ho cercato di intervistarlo ma non ci sono mai riuscito, quindi non è proprio mio amico, nel senso che se fosse stato amico sarebbe venuto a raccontarci anche tutto quello che è successo, la subentrò a San Giuliano, tutte quelle storie, boccia o non boccia. Siamo qua e siamo a maggio, credo che è impossibile incontrarlo.
Fatto sta che in settimana il ministro Giuli ha detto una volta la sinistra aveva degli intellettuali di riferimento, adesso...
Mi stai dando un'idea, provo a chiamarlo oggi per venire a raccontare questa uscita, diciamo, contro i comici, contro la satira.
Contro gli attori, perché non è venuta fuori alla consegna dei David e di Donatello dopo le esternazioni di un paio di attori, o sbaglio?
Di Germano, sì.
Sì, di Elio Germano.
Vabbè, di questo parliamo. La domanda qual è, secondo voi, che ci state ascoltando?
Ha ragione il ministro Giuli, cioè alla sinistra ormai restano solo i comici, oppure è una certa destra che ha la fissazione della sinistra, è sempre la sinistra, è colpa della sinistra, morte della sinistra?
Non lo so, risponderanno loro.
Chiamando lo 02 25 15 15 per venire in diretta e per parlare con Massimo Giletti. Messaggi, se volete, al 378 378 1025. Partiamo.
Take me out and let me down. When I'm sad, take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light. Shine a light and light.
love me down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, oh, I love. This is what you are. Oh, I love. This is what you are. Oh.
RTL 1025, this is what you are. Sono le 8:13 in questo istante. Buon venerdì, è il 16 di maggio. Giletti 1025, voi in diretta allo 02 25 15 15 per parlare appunto con Massimo Giletti. Le parole del ministro Giuli, che cosa ha detto in buona sostanza? Ha detto che ormai la sinistra è ridotta ad avere soltanto dei comici. I riferimenti sono ad alcuni tipi di attori, aggiungo io anche Geppi Cucciari, che se non ricordo male ad Amici ha fatto un monologo ad esempio sulla partecipazione ai referendum.
Ho capito, però adesso fatemi dire una cosa, ma se sono più sostenere di andare a votare è normale, no? Poi un comico lo fa anche in modo provocatorio, perché visto che ormai tutti dicono come Bettino Craxi è andata al mare, che non gli portò tra l'altro molto bene, perché Bettino Craxi suggerì di andare al mare, tutti invece andarono a votare e da lì c'è fu il crollo del sistema della Prima Repubblica. A volte i comici sono anche provocatoriamente persone di partito, tra virgolette, questo è vero, perché molto spesso appoggiano determinate tesi, ma siamo nella libertà della democrazia. La democrazia è bella perché ognuno può esprimere il proprio parere, poi è chiaro che il potente soffre, ma in teoria la satira nasce per colpire il potere, chi sta al governo, non l'opposizione.
Però sembra che abbiano un'ossessione per la sinistra, è sempre la sinistra.
Vabbè, dai.
Uno non vuole prendere una parte o l'altra, però è come la certa sinistra che dice la destra è solo fascismo.
È uguale, si annullano, su questo si annullano, cioè io non capisco perché si soffermino, lo trovo... Ma fa parte del gioco, chi sta al potere deve subire le battute dei comici, qual è il problema? Cioè, quando c'erano le famose puntate di Santoro che faceva 30 puntate contro Berlusconi alla grande, scoprendo le varie olgettine, non olgettine, muschiettine, Santoro comunque vinceva le elezioni, non è un problema quello, ma la libertà e anche accettare le critiche velate, non velate dalla satira, è un punto di libertà. C'è il nostro maestro?
Ce l'abbiamo, quindi andiamo con la sigla.
300 secondi con
Sergio Rizzo,
il fustigatore, l'abbattitore di tutto, Eh beh, certo, è un grande personaggio. Rimarrà nella storia perché lui ha colpito il sistema. È stato con un libro che ha fatto storia, con il suo collega Stella, eccetera, hanno fatto un botto. Ciao Sergio.
Buongiorno.
Però Sergio non si ferma mai e va sulla strada dei romanzi, per dirla, perché con i romanzi si dicono anche delle verità. Sergio Rizzo, 2027, buongiorno. Fuga dalla democrazia. Racconta, che cosa racconta?
Un pochino quello che stavate dicendo, no? Nel senso che la democrazia è una cosa che va difesa tutti i giorni, va difesa la satira, giustamente, perché la satira è un aspetto della democrazia, ma va difeso il voto, e quello è il problema. Il problema è che noi abbiamo smesso di votare, e quindi io ho provato a scrivere una cosa immaginando un paese dove nel 2027, che è l'Italia, la gente non va più a votare.
Ma Sergio, la colpa però è adesso tu fai un romanzo, però interpreti un momento, perché io do sempre una colpa alla politica, ne do tante. Però è lei che ha trasmesso questa, purtroppo, la voglia di non andare. La responsabilità è la politica, che è la cosa peggiore che ci possa essere. Perché senza politica non si gestisce un paese, attenzione, crollano le istituzioni senza la politica, questo è il pericolo.
Certo, ma in democrazia in più c'è un'altra cosa importante, che se la sovranità appartiene al popolo, nel momento in cui il popolo rinuncia alla sovranità perché non va più a votare, questa sovranità dove finisce? Chi se la prende la sovranità? Perché un paese poi va guidato, no?
Certo.
Quindi, ma poi tra l'altro la cosa impressionante di questi giorni è che ci apprestiamo ad andare a votare per un referendum, poi ognuno può pensarla come vuole su quel referendum, per carità, però che i politici e soprattutto che un'importante carica dello Stato che non c'entra niente, che non dovrebbe entrarci nulla con i partiti, perché se tu sei una carica istituzionale non è che puoi fare il gioco dei partiti, no? Chiedano di non andare a votare, a me sembra una cosa fuori dal mondo.
Capito? Poi devono stare anche attenti, perché Craxi non portò bene dire andate al mare, quindi bisogna anche stare attenti, perché può darsi che ci sia un colpo di reni del popolo che va a votare.
Sì,
no, è vero o no?
Ma certo, ma perché poi il voto adesso qual è il ritornello? Che nessuno vota in tutti i paesi del mondo. Si è smesso di votare, si vota sempre meno, ma non è vero, perché se uno guarda quello che è successo in Germania, dove sono andati a votare più dell'80% degli aventi diritto, non è così, ma anche negli Stati Uniti l'astensionismo è diminuito, negli Stati Uniti addirittura il livello più basso di partecipazione al voto alle presidenziali si toccò con Clinton, col secondo mandato.
E perché non vogliamo più andare? Perché invece da noi è un calo continuo, lento, progressivo, però non c'è una controtendenza, Sergio.
Ma allora, se uno guarda quello che è accaduto negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto il picco Renzi che ha preso il 41% quasi nel 2014. Certo. 4 anni dopo i 5 Stelle hanno preso il 33%. Un anno dopo la Lega ha preso il 36%, adesso nel 2022 Fratelli d'Italia ha preso quasi il 30%. Cioè, che cosa dice questo spostamento così radicale di chi ancora va a votare? Che siccome la politica o comunque chi va al governo purtroppo per ragioni, mille ragioni diverse, non riesce a cambiare le cose, uno cerca di spostare il proprio consenso verso un'altra parte, no? Dice proviamo con gli altri, ma a forza di provare con gli altri, quando vedi che il gioco poi alla fine finisce sempre a somma zero, allora a quel punto tu non vai a votare. Tra il 2018 e il 2022, in 4 anni e mezzo, si sono persi 5 milioni di voti. È come se tutta la Sicilia, ma tutti i cittadini della Sicilia, non fossero andati a votare.
È fortuna che RTL invece milioni li tiene sempre. per la gioia del nostro boss Lorenzo, capo di tutta la banda, noi con RTL siamo sempre i numeri uno.
E noi invitiamo ad andare a votare sempre.
Ma votare
sempre
è importante, io lo dico sempre, ma Sergio, usciamo dal tuo libro di successo edito da Solferino, ti chiedo solo una cosa prima di lasciarti. Questo primo contatto tra, non ci sono né Putin né Trump, eccetera, in Turchia, è comunque, perché Trump veniva dipinto come, aveva detto in 2 giorni faremo la pace qui e là, però si sta muovendo in modo molto violento come un elefante, eccetera, però dei risultati li sta portando, con la Cina si è messo d'accordo, adesso vedono con l'Europa, come lo valuti oggi?
Ma non lo so, secondo me è ancora un po' presto. intanto questa vicenda dei dazi non si capisce dove va a finire, perché sembra un gioco che fare che fa diciamo, che avvantaggia soltanto chi spegono in borsa per adesso, eh.
Sì, quindi lui ha avvantaggiato sicuramente, lui e i suoi amici sono avvantaggiati.
Esatto, non abbiamo visto delle cose. L'unica cosa che abbiamo visto è più che degli Stati Uniti che è diminuito. Quello lì è un segnale inequivocabile. Dopodiché, per quanto riguarda la pace in Ucraina, e non soltanto in Ucraina, perché non ci dimentichiamo il Medio Oriente, che forse è una cosa ancora più grossa per quanto riguarda poi sì. Noi che siamo lì davanti. Cioè io non capisco perché Biden non si sia mosso anche lui, cioè perché i democratici hanno dimostrato tutta la loro pochezza politica, no, nella vicenda ucraina, perché
su questo Trump è molto più forte. Ha dato dei segnali anche non andando da Netanyahu l'altro giorno, cioè è andato in giro per l'Arabia eccetera e penisola e si è salutato Netanyahu. Io credo che, permettimi, al di là della questione destra-sinistra,
ci sono più speranze
con Trump di raggiungere degli accordi. Allora,
intanto, diciamo, questo si era...
Poi salutiamo.
Si era detto fin dall'inizio, perché si diceva che Trump aveva rapporti con Putin molto diversi da quelli che ha Biden, aveva Biden non i democratici. Però siamo ancora, secondo me, uno stadio... molto 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 arretrato rispetto alla pace.
Barbara, chiudere, che poi dobbiamo volare,
davvero salutare. Chiudo con questa frase che arriva proprio dal libro di Sergio Rizzo, 2027, fuga dalla democrazia, tutti promettono, nessuno mantiene, vota nessuno, scritta su un muro di Bologna. Bella, la trovate all'interno del libro. Gli amici della Radiovisione lo stanno vedendo proprio in questo istante.
Ciao Sergio,
grazie a voi.
Ciao Sergio. Ciao.
E forse il rischio è di ritrovarsi non nel 2027, ma nel 2026 o 25 a non avere più nessuno. E il presidente del Senato, a quanto pare, sarebbe contento.
Adesso non esagerare, non fare il comico.
Siamo tornati,
sì, è uno di
partiti.
Sinistra, vedi che fa il comico.
Ha chiamato il Tulla partito della Tuscia, la zona Tuscia.
02 25 15 15, chiamateci.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Eccellenze nazionali.
Ed eccoci qui puntuali. RTL 102.5, lo sapete, è radio partner del Giro d'Italia. Lo stiamo seguendo con i nostri inviati Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. Anche un'ottima occasione per scoprire i territori che tappa dopo tappa la corsa rosa tocca. E quindi durante il viaggio vogliamo scoprire le eccellenze nazionali. Lo facciamo con Valentina Iannicelli. Buongiorno, e cosa ci segnali delle cose viste ieri?
Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Ieri il Giro ha preso il via da Potenza. Pensate, la città con le scale mobili più lunghe d'Europa che servono a raggiungere il centro storico di Potenza, che si trova su un cucuzzolo della montagna. E Potenza ha anche un altro primato, è il capoluogo di regione più elevato d'Italia, con i suoi 819 metri sul livello del mare. Poi la corsa è passata per l'Irpinia, per Lioni esattamente, una delle località più devastate dal terremoto del 1980. E devo dirvi che vedere le case ricostruite, colorate, tanta gente assiepata dietro le transenne che attendeva il Giro d'Italia è stato veramente molto molto bello. Poi la corsa è passata per i distretti vitivinicoli di Aglianico Greco e di Fiano di Avellino. Ci sarebbe piaciuto anche fermarci per degustare un sorso dell'eccellente vino bianco, ma in realtà ci aspettava l'arrivo, il traguardo in via Caracciolo a Napoli, che ha accolto il Giro con la vivacità e la bellezza di sempre, nonostante il tempo fosse effettivamente un po' grigio. Poi però, prima di andare alla postazione, ci siamo concessi una pizza e degli ziti alla genovese. Capisco che il rimando potrebbe far pensare ad un'altra città, ma in realtà è un piatto tipico di Napoli a base di carne e cipolla ed è veramente molto molto gustoso. Oggi la tappa partirà da Castel di Sangro, arriverà a Tagliacozzo, e quindi io vi do appuntamento a domani per tutti i racconti delle eccellenze italiane della settima frazione del Giro d'Italia.
E non vediamo l'ora. Ciao a Valentina Iannicelli. Invece Paolo Pacchioni sul fronte sportivo, com'è andata? Buongiorno Paolo.
Sì, buongiorno anche da parte mia. La tappa di ieri è stata pesantemente condizionata dalla caduta che ha coinvolto diversi corridori a una sessantina di chilometri dall'arrivo di Napoli. Tra quelli che sono stati costretti al ritiro anche il vincitore del 2022, cioè Hindley. La giuria ha poi deciso di cancellare e di neutralizzare i tempi e le classifiche, quindi di fatto si è corso soltanto per la vittoria di tappa, successo che in volata è andato all'australiano Caden Groves a causa della neutralizzazione dei tempi. Dunque Pedersen, nonostante sia arrivato in ritardo, ha comunque conservato la maglia rosa, ma oggi il danese rischia concretamente di perderla. Perché? Perché c'è il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia. Siamo in Abruzzo, traguardo a Tagliacozzo, e appunto su questa ultima salita probabilmente si daranno battaglia gli uomini di alta classifica. Alla vigilia in pole position sembra esserci Primoz Roglic, ma questa è soltanto una previsione. Come sempre, la verità la dirà la strada. Ci risentiamo più tardi, grazie.
8:33, siete su RTL 102.5. Riprendiamo la linea anche dal Foro Italico di Roma, dove siamo insieme a Massimo Giletti per gli internazionali d'Italia. Allora, siamo partiti dalle parole del ministro della cultura Giuli. Ha detto: alla sinistra restano solamente i comici. E alla destra cosa rimane, Massimo?
Alla destra rimane fare battute da comici, perché per me questa è una battuta da comico, nel senso che, dai, cioè, ma io con tutti i problemi che ci sono, io non mi preoccuperei dei comici di sinistra, certamente di sinistra, che fanno sempre tutte cose pro domo sinistra, ma è nella vita, è così, si sa, i comici sono quasi sempre di sinistra, tra virgolette, però le etichettature a me non piacciono. Il comico fa il comico, attacca chi? Sta chi al potere. Poi questi attacchi mi fanno ridere, cioè non è che siamo ai tempi veri.
Ma non hanno altri argomenti più, cioè,
ma ho capito,
parlare
ma dirlo a me.
Delle bollette, ti della benzina.
Ho risposto dicendo che per me questa è una battuta da comico, più di così non posso fare.
Allora, 02 25 sì? 15 15 per dirci se siete d'accordo o no col ministro Giuli, cioè se la sinistra è rimasta veramente solo la comicità.
Andiamo da Sergio, che ci chiama da Bergamo. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a Massimo Giletti.
Che buongiorno, viva Bergamo.
È un ottimo
viva Bergamo.
Lo so, è un ottimo giornalista lei. Peccato che è finito solo su Rai 3. Dovrebbe arrivare su Rai 1. E dice tanto che lei è a Rai 3.
Vabbè, ci sentiamo di difendere Rai 3, che è un ottimo canale, Massimo.
Ma lui, ho capito cosa dire. Non fa battute comiche, dice. Vabbè, aspetto di rivederla su Rai 1. Dai.
Bravissimo Giletti, lei ha capito dove voglio arrivare. Io
Sergio, dici la tua. Vai.
Io voglio dire solo una cosa. Oggi i politici sono tutti dei comici. Lei guardi Salvini. Salvini è il più comico dei comici. Durante le elezioni, l'ha detto nel 2018, l'ha detto recentemente con la Meloni, ha detto: se mi votate, cari italiani, abrogo tutte le accise sulla benzina. Poi quando arrivo qualcuno gli deve aver detto: caro dottore, se tu abroghi tutte le accise della benzina, lo Stato italiano ha il 60% e passa in meno delle entrate fiscali. Come intendi ripianare? Basta per quello, non sanno quello che dicono.
Non è questo. Secondo me tutti sanno, anche la Meloni quando lo sanno. Il problema è che poi quando vai su al potere cambia tutto, devi mantenere il paese, sei obbligato ad andare in una certa direzione.
Bravo, guarda la Zain. Ieri la Zain ha fatto un bel teatrino giù parlando di salario minimo. Bene, se io vado a vedere dal 2015 fino ad oggi quanti governi ha governato la sinistra anche insieme alla destra, e in tutti questi governi nessuno, ma nessuno, ha mai parlato di salario minimo. Nessuno.
Chiarissimo.
Voi trovate.
Sono più comici i politici dei dice. I comici sono più politici dei comici.
Esatto. Grazie, Zanone, Sergio. Grazie.
Zanone si diverte nelle sue canzoni.
Grazie, ci fa anche divertire.
Salutiamo.
Buona giornata.
Andiamo da Domenico, 02 25 15 15 per parlare con Massimo Giletti. Buongiorno, Domenico.
Sì, ciao, buongiorno. Sono Domenico, da Sesto San Giovanni. Io volevo fare una considerazione sulla cultura di sinistra. Allora, non è sempre, non è proprietaria la sinistra della cultura, cioè ci sono anche degli intellettuali di destra che però non si mette in mostra probabilmente come intellettuali di sinistra, ci sono di... Però poi sul fatto invece di quello che ha detto Giulio, io sono d'accordo con Giulio, la dimostrazione è stata il signore di più Europa che si è vestito da fantasma, quello vuol dire fare il comico. In un Parlamento non si è mai vista una cosa del genere, uno vestito da fantasma. E questa è la dimostrazione probabilmente che ha ragione Giulio dicendo che la sinistra ha dei comici. Quindi. E poi un'altra cosa sul fatto della satira. La satira, se la fa una parte politica, se la fa la sinistra, la satira va tutto bene. Appena la fa la destra, la sinistra si indigna e chiede che la Meloni riferisca il Parlamento, fa tutto il cinema. Quindi due pesi e due misure.
Ecco, su questo
vabbè,
devo
ma per
dire...
quale satira di destra ci siamo indignati? Però?
No, vabbè, magari dei titoli di giornali un po' forti.
Se fa qualche battuta alla destra, la sinistra si indigna e non va bene.
Vabbè, perché su questo bisogna dire onestamente che siccome è più inserita nel sistema la sinistra, i pensatori di sinistra, l'intelligenza di sinistra, è più inserita nel potere per motivi ovvi, è chiaro che tutto quello che si fa in un certo modo va bene, quello che non si fa da un'altra parte. Allora, facciamo un esempio concreto?
Sì.
La Meloni viene insultata da un punto di vista sessista. Io non vedo nessuna che si strappa le vesti. Se succedesse all'incontrario, apriti cielo. Ecco, allora, non c'è questo equilibrio. Su questo sì, ma io ripeto, bisogna difendere la satira, anche se la satira, devo dire, fa più gioco andare a colpire che la destra. Questa è storia, è sempre stata così. Anche quando era la destra opposizione si ci giocava sempre di più sui vari personaggi, forse perché si prestano per certe uscite, forse. Però questo è un altro discorso. Io non credo alle etichettature. Io dico che le persone vanno valutate per quello che sono, e la libertà di pensiero, di satira, eccetera, anche di prendere per i fondelli chi sta al potere, ma ci sta tutta, non si devono arrabbiare, questo mi delude profondamente. Ma stai fanno l'imitazione, ti dicono una basta, che cosa capirai cosa ha fatto Geppi Cucciari al Quirinale? Ma ha fatto una minima battuta, dai, ma scherziamo su.
Grazie Domenico, buona giornata. Grazie.
Ciao.
Allora, andiamo in pubblicità, sì, e poi torniamo al telefono da voi allo 02 25 15 15.
Dai, i vostri messaggi 378 378 1025. Giulia, mille ragioni, la sinistra cultura parassitaria, vuole soldi senza merito e quindi combatte la destra meritocratica. Qualcun altro dice sinistra più che comica è anche di bassa lega. Giuseppe. Qualcun altro, usino il palco, non la TV di Stato. Quindi mi sa che stanno tutti con Giulia, almeno nei nostri messaggi.
Vediamo.
45 RTL 102.5 Giletti 102.5 fino alle 9, voi allo 02.25 15.15 per intervenire in diretta. Vi leggo questo messaggio. Giulia ha ragione, fermo restando che Geppi Cucciari lascia il tempo che trova, ma basta vedere chi c'è a capo dei partiti di sinistra per capire che sono solo dei comici. In realtà, insomma, il discorso è un altro, non è se stiamo dando dei comici ai politici, il discorso è se la sinistra si avvale solo dei comici per fare in qualche modo politica.
La sinistra fa quello che fa la sinistra da sempre. Nel suo entourage ci sono moltissimi. Se tu vai a vedere i comici, sono quasi tutti di sinistra.
Allora quelli di destra non sanno scherzare?
E allora poniamoci, come mai quelli di destra non sono all'altezza di quelli di sinistra? C'è tutto un mondo molto curioso da analizzare. Uh-huh. Però quello che a me disturba, e lo dico in generale, ma i comici saranno liberi di fare le battute, di scherzare con chi sta là, ne faranno sull'hashline, solo che quelli di destra funzionano di più, perché anche quelli di destra evidentemente...
Adesso non se la prenderà Giulio, però è uno che... insomma, è un personaggio.
C'è materiale.
Un personaggio.
C'è materiale, insomma.
C'è materiale per come parla, per come si veste. Certo che c'è, ma allora se... liberi di dire le cose, noi siamo una democrazia, il bello della democrazia è che chi sta al potere deve subire i comici. E poi mi sembra che Geppi Cucciari sia quella così, è una brava, dai. Non è che puoi dire che è una scarsa, è una brava
e di contenuti, mi posso permettere.
È brava e a un certo punto fa i contenuti e quindi devi accettare anche questo. Poi è ovvio, e lo ripeto, che è vero che sulla sinistra, essendo loro stessi di sinistra, fanno più fatica a fare i giretti sull'hashline e su tutti gli altri. Li fanno, ma molto più così. All'acqua di rose, come direbbe qualcuno.
Andiamo al telefono per parlare in diretta con Giletti, chiamatelo 02 25 15 15. C'è Roberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Giletti, Barbara e Santarelli. Siete una squadra brillantissima, vi ascolto sempre.
Grazie mille, andiamo.
Sono d'accordo sul fatto che in teoria la satira dà fastidio al potere, e probabilmente la mia teoria è che questo potere, di destra, che ha poca esperienza, non riesce a gestire facilmente il dissenso. Quindi sappiamo benissimo che le battute fanno fare delle risate, ma difficilmente spostano i voti. Ma il loro timore è che possano esercitare anche un'influenza politica. Ma se è vero quello che diceva prima l'ospite giornalista, quei pochi che continuano a votare votano a tentativi, no? Per cercare di cambiare le cose che sembrano non cambiare mai. Poco credo facciano le battute che fanno ridere. La sinistra effettivamente forse ha avuto una certa egemonia, perché dal dopoguerra in poi è interpretato un po' nel sistema la voce dell'antifascismo, queste cose qui che ormai sono superate. Quindi magari storicamente è vero, ma oggi come oggi effettivamente...
No, ma anche il potere, potere, la sinistra l'ha esercitato, ma cioè sì, anche nelle nomine, no? Forse quando qualcuno dice... nelle nomine, chi fa le nomine è il potere governativo. E la cultura, se andate a vedere, i ministeri sono sempre stati sotto il controllo di un certo mondo, e inevitabilmente tutto quanto ne consegue, no? Le direzioni artistiche dei teatri, eccetera. Oggi arriva la destra e mette e rompe questa catena e mette uomini che ritiene più vicini a lei, ma non sempre avviene, eh?
Sì.
Però è il gioco delle parti. Io quello che mi rattrista è che le battute fanno... Sa quante... Io vedo anche dei colleghi miei che si offendono se l'imitatore gli fa una battuta, capirai su di me cosa ne hanno fatte, ma uno è un personaggio e deve accettarle, viva Dio, c'è di peggio, anzi facciano in modo che non le facciano, perché esatto. Per me dovrebbero capire da quello che meno battute fanno, meno comportamenti strani che si prestano a essere poi oggetto di fermare i treni, uno che ferma il ministro, certo, che ferma i treni, anche se poi non è da così, ma è ovvio che tutti quegli altri andranno a nozze su una storia del genere.
Grazie Roberto, buona giornata. Grazie. Ciao. Andiamo velocissimi da Paolo, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Paolo da Modena, ho già chiamato altre volte e quindi grazie per avermi richiamato. Allora, secondo me, noi abbiamo degli ottimi comici in Italia, indipendentemente dal fatto che siano di destra e di sinistra, e penso che la satira nasca da un elemento di base, cioè che è la scarsa cultura politica dei politici attuali. Cioè, i politici attuali, dal mio punto di vista, hanno una cultura politica anche oratoria talmente basica e talmente scarsa che questo è pane quotidiano per i vari comici. E io non faccio distinzione di destra o di sinistra, pur essendo, più orientata a sinistra, però, per esempio, anche quelli di sinistra, quando, come posso dire, fanno delle imbeccate verso la Schlein o gli altri di sinistra, è divertentissimo. Ma perché? Perché partono da una cultura di base del o non dire niente o dire delle grandi castronerie, che sono sia a destra che a sinistra. Questo è il mio punto di vista.
Poi lo dico per un onore di cronaca, perché l'avevo vissuto, Santarelli è giovanissimo, beato lui, eccetera. Il premier D'Alema querelò per una vignetta a Forattini. Ecco, non è che essere suscettibili vale sia a destra che a sinistra, è una questione poi personale. C'è chi ci va a nozze, chi ci ride anche a destra, c'è chi invece magari come Giuli si innervosisce per due battute, nella sua libertà anche innervosirsi. Ripetiamo, noi che dobbiamo aiutare chi fa l'intellettuale, no? Mettiamoci anche questi qui che rientrano, devono dire la verità. Cercare di dire la verità la fai attraverso, come faceva il giullare del re, il re aveva il giullare a corte,
sì,
che tra una battuta e l'altra in realtà diceva la verità. Sì. È sempre stato così. I giullari di corte erano questi, sì, si rideva, ma intanto la battuta sul re la facevano.
Chiaro. Che si parli di un contenuto destra sinistra per sbaglio, proprio mai, per carità, parliamo solo di questo. Grazie Paolo, buona giornata.
Ciao, viva Modena.
Buona giornata. Ciao.
Andiamo verso la conclusione della puntata di oggi di Giletti 102.5.
Metti un po' una musica che non sia satirica, dai.
Non vuoi scherzare nemmeno
tu. No, metti una musica vera, poi bomba un po', dai.
Poi arrivano guai.
Musica da sfilata questa, ci riporta un po'.
No, Barbara, più che da, no, Barbara, non mi dica che no. È una musica da sfilata.
Perché
no.
Ci sono state le discussioni.
Ma davvero?
È una musica boombasting.
È musica da camera
vita.
Da letto, da straccia mutande.
Oh, brava, per chi si vive la mattina, si alza presto così. Pensa ad altro, Barbara, anche tu, non cadere nelle
trappole. Stavo per chiedervi di approfondire,
no,
però
non abbiamo tempo,
che...
c'è
un momento di satira, Barbara.
Ma che satira, questo è un momento a luci rosse, ci devono censurare. Il disco di Marvin Gaye 1982 a chiudere Giletti 102.5.
Sulla censura non diciamo altro, che anche qui terreno
no.
Un po' minato.
Veramente, Barbara, abbiamo detto no alla censura.
Ma la
non
censura
è niente. Io
quella
dico
luci
che
rosse.
Una ma no, una canzone con cui ti svegli la mattina e fai l'amore, dai. Possiamo dirlo alle 9 meno qualcosa.
Come no? Anzi, beati quelli che. Insomma, perché.
Io c'ho Santarelli. Tu sei in via etere, cosa posso fare a quest'ora? Anche se mi metti sta musica, amen.
Niente. Siccome siamo in diretta dal Foro Italico per gli internazionali. Cerchiamo
c'è Sinner davanti che ci sta guardando.
Ma a me non sembra tanto lui, però.
Ma tu non ti preoccupi, di che c'è Sinner così passa la folla, ecco.
Va bene, vogliamo mandare un abbraccio al ministro Giuli, lo salutiamo chiaramente e lo aspettiamo.
Ma perché devo mandare un abbraccio a Giuli? Scusa, fai satira.
No, è democristiano, sai che Santarelli è democristiano.
Santarelli l'ha bombardato per tutto il tempo,
esatto.
E mo l'abbraccia.
Allora
sì. Ah, ma dai, tu
allora
che sei
fate...
della Tuscia del PD di Viterbo e di Tarquinia, si ribellano nella tomba.
Fate,
anzi,
lancio d'agenzia Giletti 2 punti, non saluto il ministro Giuli.
Ma non è che non lo saluto, io dico il ministro Giuli ha la libertà di dire tutto quello che
certo,
pensa, ha la libertà
certo.
Di attaccare, però secondo me dovrebbe fare pensare diversamente.
Allora ci diamo appuntamento su RTL 102.5 venerdì prossimo alle 8 e lunedì sera 21.20 Rai 3 allo stato delle cose.
Allo stato delle cose, sì sì, vedremo, vedremo allo stato delle cose.
Ci saranno delle chicche.
Sì, diciamo che ci sarà la fuga di Zanetti che scappa alle domande sulle curve, quello è interessante, anche filmata, bene.
Grazie Barbara Sala.
Grazie Luigi Santarelli, ciao, ciao Massimo, ciao.
Barbara Bombastic.